Omnibus dilectissimi qui auditis nuntius radiophonicos Vaticanos bonum pasca resurrectionis domini pignus pacis et humane dignitatis profectus ex imo corde ominamur.
Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
Statio Radiofonica Vaticana, saluto vos omnes, ego sum Fabius cola grande, placet mi vobis anche auditionem Latine redditam prebere. Bentrovati all'ascolto della 189esima puntata di Anima Latina Radio Colloquia de Lingua Ecclesie, il nostro vademecum radiofonico dedicato ai cultori della lingua latina, in generale ai cultori della civiltà classica, che vuole aiutarvi a tornare in qualche modo a maneggiare agevolmente la lingua latina, un po' per ridare radici alla nostra cultura, alla nostra fede, un po' per tornare con la memoria ai testi classici che ci aiutano anche a vivere meglio il presente e il futuro. Vogliamo un po' combattere, no, l'attitudine a essere sempre schiacciati sull'attualità, sull'ultima notizia, una certa fretta anche dell'informazione. Fermiamoci un attimo, torniamo alla cultura classica, e questo non può che farci bene sia dal punto di vista culturale che da quello spirituale. Conduco e realizzo questa trasmissione insieme alla mia collega Maria Milvia Morciano, che anche oggi è al microfono per questa puntata. Ciao Maria!
Salute in plurimam omnibus vobis auscultantibus animam latinam dicit.
E ringraziamo, perché il nostro ospite nella prima parte della puntata di oggi, il padre Antonio Salvi, che è arrivato dall'ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana. Padre Antonio, ave.
Salvete omnes.
Ricordiamo che l'ufficio Lettere Latine, oltre a collaborare con noi per questa trasmissione, realizza assieme a noi Hebdomada Pape, che è il nostro notiziario in lingua latina, che va in onda subito prima di noi e che trovate anche settimanalmente sul sito vaticannews.va. Padre Antonio, insomma, ci sono persone che ascoltano con piacere sia la nostra trasmissione sia il notiziario in lingua latina. Questo la sorprende, visto che siamo nel 2025, nell'era dell'homo technicus, diciamo
c'è
così.
C'è un ritorno, diciamo, alla classicità, perché queste sono le fondamenta della nostra cultura, non solo cristiana, ma anche umana.
Quindi è un buon segno, diciamo.
Sì.
Speriamo che, insomma, che continui. Poi noi abbiamo cercato anche di approfondire l'iniziativa del Ministero della Pubblica Istruzione qui in Italia, che vuole riproporre l'insegnamento del latino anche alle scuole medie, quindi per gli studenti più giovani. Lo vede bene come...
Sì, è una materia opzionale, credo, però sì. Ecco, avere i primi rudimenti già in quell'età lì è importante.
Anche per capire meglio la nostra lingua italiana.
Sì, poi. Certo.
Esatto. Va bene, con padre Antonio andiamo alla prima rubrica del nostro programma. Traduciamo dal latino all'italiano i tweet o post di Papa Francesco sull'account @pontifex_ln, cioè sull'account X in lingua latina del Papa. Abbiamo scelto un post del 6 marzo 2025.
Cineres nobis memorant quisimus, quod nobis prodest, rationes renovat, asperitates eximi amoris nostrum retundit, non restituit ad rem et humiliores efficit atque in alios magis promptos, nemo nostrum deus est, omnes iter suscipimus. #quadragesima.
E questo era il post con le parole di Papa Francesco per il mercoledì delle ceneri, l'avvio della Quaresima, alla messa nella Basilica di Santa Sabina, celebrata come tradizione. Il cardinale penitenziere Angelo De Donatis ha letto l'omelia del Papa, che in quel periodo era ricoverato al Policlinico Gemelli, un periodo proprio per ravvivare la speranza, e qui Papa Francesco ci spinge appunto a ricordarci chi siamo attraverso le ceneri, no? Cineres nobis memorant quisimus, è abbastanza chiaro, no?
Sì.
questo incipit. E poi, quod nobis prodest, questo a noi giova, ci fa bene.
La quale cosa a noi fa bene.
E poi c'è un elenco dei motivi perché ci fa bene ricordarci chi siamo attraverso le ceneri. Li vogliamo leggere insieme? Rationes renovat, che sarebbe?
Rinnova le ragioni, insomma. Ragione della... qui riporta la realtà.
Ci riporta la realtà. Mm-hmm. Poi, asperitates eximi amoris nostrum... retundit.
Sì.
Amoris nostrum sarebbe i nostri egoismi.
Sì, amore, amoris nostri eximi, quanto è eccessivo.
Quindi in qualche modo spunta, aggiusta gli eccessi dei nostri egoismi, dei nostri narcisismi. Ok. Poi nos restituit ad rem.
Ci riporta la realtà.
Esatto. Et humiliores efficit atque in alios magis promptos. Sarebbe?
Ci rende più umili e pronti, maggiormente pronti nei confronti degli altri.
Ok, e poi c'è questa affermazione, no, molto forte, nemo nostrum Deus est, omnes iter suscipimus.
Nessuno di noi è Dio, omnes iter suscipimus, iter facimus, noi una, iter facimus, noi facciamo insieme il cammino.
Quindi nessuno di noi è Dio, siamo tutti in cammino, dice il Papa in apertura della Quaresima. Ricordo quel motto di spirito che dice, no, prendi le cose con calma, Dio esiste, ma non sei tu. Alle persone che sono magari un pochino presuntuose. Possiamo passare alla seconda rubrica, quella dedicata ai neologismi, parole latine create nella modernità, oppure insomma recuperate anche dai vocabolari antichi per tradurre termini moderni. Ad esempio, non so, gli antichi romani se usassero dormire su dei materassi, in qualche modo avevano dei giacigli.
Questo sicuro.
Non
però...
avevano appunto quel materasso a molle, sicuramente.
Il materasso era noto. Insomma.
Era noto, era fatto in maniera artigianale.
Sì.
Non industriale, ovviamente.
Di lana, di paglia, come si è usato fino a 30 anni fa.
Dipendeva anche dai ceti sociali, probabilmente.
Beh, chiaro.
No?
Certo.
Comunque culcita è una...
Ecco, comunque la parola latina per tradurre materasso è culcita, culcite.
Sì, o stragulum, a volte dicevano che era una specie di coperta, però culcita esiste.
Fin dall'antichità.
Sì, lo usa anche Varrone nel lingua latina. Cicerone dice... culcita plumea.
Materasso di piume.
Fatto di piume.
Questo diciamo magari per i senatori era...
Per la gente altolocata, chiaro, non per la plebe.
Ancora oggi ci sono i topper.
Addirittura c'è il topper oggi, non so
topper
come...
Topper che sono di piume.
Che si mette sopra il materasso.
Che si spera non si usino per non sacrificare inutilmente animali. Ci sono altri
c'è anche questo,
altre fibre
questo
per fare,
esatto,
i materassi. No?
Adesso poi la prossima volta tradurremo in latino topper. Vediamo un po' se...
Vediamo se
vediamo.
C'è.
Ora passiamo al gergo ecclesiale, e questa è un'espressione che deriva dalla lettera ai Filippesi di San Paolo Apostolo, che è impiegata nella preghiera per meditare il mistero della passione durante i giorni del triduo pasquale.
Christus factus est.
E qui Padre Antonio, diciamo la dicitura completa è Christus factus est,
obedience usque ad mortem, se ricordo bene.
Sì, pro nobis obedience usque ad mortem. Mm. Cioè sarebbe tradotto in italiano, Cristo si è fatto
obbediente fino alla morte per noi.
Ed è appunto, lo ricordavamo, nell'ufficio è impiegato...
Sì, questo è l'Imperia Sesta, mi pare, in Parasceve.
E poi sia il giovedì che il venerdì santo che il sabato santo, anche se in momenti diversi è utilizzata questa espressione, che è così celebre che è stata messa in musica da diversi compositori di musica sacra, il Christus Factus Est. Magari ecco, in questa puntata potremmo anche proporre, no, uno di questi, un momento di queste composizioni. Va bene, passiamo allora dal gergo ecclesiale alle espressioni, proverbi, modi di dire. In questo caso sappiamo sono molti i modi di dire latini che derivano dal linguaggio giurisprudenziale, dal diritto, e ce n'è uno che ha scelto Maria che è?
Affectio societatis.
Che è un'espressione usata per indicare la volontà comune di alcune persone di fondersi in una società, appunto, in un'unica entità. Cioè, nella legge italiana, se c'è l'affectio societatis, allora c'è una società di fatto. Conosceva questa espressione, padre Antonio?
No, non conoscevo. Però,
letteralmente,
capisco, insomma.
Letteralmente che significa affectio societatis?
Affectio è un moto dell'animo, dice Cicerone. Questo trasporto verso una società, costruire una società.
Ed è simile alle cosiddette de facto corporation.
Cioè, se c'è la volontà di costituirsi in società, allora...
Esiste de facto.
Legalmente si può dire che esiste una società di fatto, questa società di persone, con i suoi membri dotati di responsabilità illimitata. Questa è l'affectio societatis e questa è l'ultima rubrica della prima parte di questa puntata di Anima Latina. Grazie a padre Antonio Salvi per averci dato una mano.
Valete omnes.
Amici di Anima Latina, buona Pasqua di Resurrezione a tutti. Oggi la seconda parte della puntata sarà speciale perché la dedicheremo proprio a questa festa liturgica così importante. Siamo pertanto molto felici di avere al telefono, collegato da Sassari con noi, il professore Attilio Mastino. Buona Pasqua, professore, lieti di averti con noi.
Buona Pasqua a tutti gli ascoltatori e a te personalmente. Grazie di tutto.
Il professore Attilio Mastino è stato professore di storia romana all'Università di Sassari, dove è stato prima preside della Facoltà di Lettere e Filosofia e poi rettore, presidente della Scuola Archeologica Italiana di Cartagine e fondatore e presidente del comitato organizzatore dei convegni internazionali sull'Africa romana. Ha diretto inoltre gli scavi archeologici di Uchimayus e Tignica in Tunisia. Professore, hai studiato la resurrezione della carne nelle fonti epigrafiche del primo cristianesimo. Di cosa si tratta?
Diciamo che le scoperte archeologiche continuano, quindi rispetto al lavoro che avevo fatto per il dizionario di spiritualità biblico-patristico, che era diretto dal compianto professor Panimolle, ci sono molte novità a distanza di tanti anni. E io direi oggi che abbiamo le idee più chiare sia sulla documentazione epigrafica cristiana, ma anche sul ruolo che la risurrezione riveste, il ruolo centrale che la risurrezione riveste nella teologia cristiana. Dunque, i corpi dei morti saranno riportati in vita alla fine del tempo. Il tema è presente anche nell'Antico Testamento, anche se poco conosciuto, nel senso che, faccio qualche esempio, soltanto per dare un'idea, nell'Antico Testamento gli episodi più significativi sono quelli legati alla risurrezione di Eliseo, che a sua volta aveva risuscitato una donna sunamita in occasione dell'attacco di una tribù di Moabiti. Eliseo risuscita nella sua tomba. Che altri episodi, come per esempio l'episodio di Daniele condannato da Dario a Babilonia, e altri episodi che vengono utilizzati anche dalla tradizione cristiana, in particolare sui sarcofagi, sui mosaici, nelle iscrizioni. Anche questo risale all'Antico Testamento, però nell'Antico Testamento l'elemento più importante è rappresentato ovviamente da Giobbe e dalle frasi di Giobbe sulla speranza di risurrezione. Se mi consentite, naturalmente possiamo partire dal Salmo 23 di Davide. Abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni, il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Oppure Isaia, di nuovo vivranno i tuoi morti, risorgeranno i loro cadaveri, si sveglieranno ed esulteranno quelli che giacciono nella polvere. Quindi la speranza della risurrezione, soprattutto in Giobbe: dopo che questa mia pelle sarà distrutta, senza la mia carne vedrò Dio, io lo vedrò io stesso e i miei occhi lo contempleranno, non da straniero, le mie viscere si consumano dentro di me. Beh, un'iscrizione trovata in Sardegna c'ha proprio questi concetti e ce li ha in latino: il corpo del diacono Silvio, expectat Christi ope, rursus sua vivere carne, et gaudia lucis nobe, ipso dominante videre. Aspetta nella tomba che, grazie alla potenza di Cristo, la sua carne possa vivere di nuovo, e attende di vedere le gioie dell'ultima luce, mentre Cristo finalmente potrà regnare in eterno. Mi sembra che il cristianesimo abbia interpretato bene i passi della Bibbia che parlano di resurrezione.
C'è una visione della morte e poi della speranza della resurrezione in modo non rispetto, per esempio, al mondo pre-cristiano, che era molto più negativo, in modo invece molto più luminoso, molto più sereno.
Sì, la luce in particolare ha un ruolo fondamentale, esatto, nella visione cristiana. La resurrezione è semplificata anche con le immagini, i due pavoni affiancati, che gli uccelli che si abbeverano a una sorgente, della fenice che risorge dalle sue ceneri, di una palma in greco phoenix, della palma che rappresenta la resurrezione, della colomba, il giardino fiorito, gli uccelli, e c'è una idea di al di là, di paradiso, che pian piano viene maturando, e questo già con Tertulliano. Abbiamo tanti altri elementi, sia dei Vangeli che la lettera di San Paolo ai Corinzi e in altri testi, però la concezione fondamentale, il tema è stato riordinato da Tertulliano nel De Resurrectione Mortuorum. Siamo nell'età di Settimio Severo, all'inizio del III secolo d.C. Dunque c'è una veramente sorpresa a vedere queste testimonianze così precoci. E le iscrizioni riflettono, soprattutto in alcune aree del Mediterraneo, soprattutto in Nord Africa, soprattutto in Italia, soprattutto a Roma, riflettono in qualche modo questa visione dell'aldilà, che poi è entrata pari pari anche nel Corano, perché anche nel Corano si parla di un giorno del giudizio, quando risorgeranno sia i buoni che i cattivi, e il profeta annuncia che i credenti saranno nella dimora della salute, nel paradiso. Qui ci sono i giardini della delizia e del soggiorno ospitale, con orti, pergolati irrigati da fiumi che scorrono sotto i loro alberi, frutti abbondanti e continui, e così via. Dunque, come vedete, la cultura classica e la cultura giudaica è entrata pienamente nella tradizione cristiana, ma anche stranamente nella tradizione islamica.
Sotto il profilo proprio delle persone, chi sono i defunti ricordati nelle epigrafi? Questo lo dico perché questo tuo studio che ho letto ci sono soprattutto, dici, gli esponenti del clero cristiano che ricordano la speranza della resurrezione.
I papi, i vescovi, i diaconi, i sacerdoti conoscono meglio le scritture, hanno potuto interpretare le scritture e applicarle a se stessi, ma in realtà la convinzione della resurrezione è comune, se è vero che si diffonde in tutto il Mediterraneo la tradizione di essere sepolti ad sanctos, ad martires. La sepoltura nelle pressi di un santo venerato o di un martire è generale, non riguarda soltanto le persone di chiesa che spiegano nelle iscrizioni come sarà il paradiso, quale sarà la luce che illuminerà l'eternità, quale sarà il rapporto del defunto col Signore, che è il defunto che tornerà con la sua carne e vedrà Dio con i suoi occhi, che avrà la possibilità di confrontarsi col Signore. Ma la cosa straordinaria è che tutti quanti i fedeli tentano di farsi seppellire nelle vicinanze della tomba di un santo, perché il martire, magari come a Porto Torres in Sardegna, nel momento in cui Gavino risusciterà, darà un impulso per la resurrezione di tutti coloro che anche peccatori lo circondano. Quindi questo è un fatto generale. Sì, ci sono molti casi, possiamo anche esaminarne qualcuno, ma diciamo che ci sono molti casi di esponenti del clero, e infatti il caso che citavo prima è indicato per un diacono, Silvio, che aspetta che Cristo risorga nuovamente per aiutare i fedeli a risorgere a loro volta, perché i giusti risorgeranno e risplenderanno di gloria come scintille sulla paglia. Fulgebunt justi et tanquam scintille in arundinetto discurrent.
In particolare, quando si fa un epitafio, si dedica un epitafio a un bambino o a una donna, ci sono formule diverse?
C'è una... diciamo il senso generale della comunità che coinvolge tutti e che riguarda anche i bambini e le donne. Mm-hmm. E c'è soprattutto, io volevo ricordare l'iscrizione del Miserere di Cagliari, dove il padre che ha perso il figlio esprime questo suo dolore incredibile, dice: «Oimè, padre tuo, al quale hai mostrato questo dolore, quale dolore mi ho sentito?» Ma ci sono molti altri casi di donne che perdono i figli o di padri che seppelliscono le spose. E come Cristo ha dato il suo ultimo respiro sulla croce, pensando e parlando col Signore, così la et ego optabam in manibus tuis anans spiritum dare. Anche io desideravo, dice il marito Demetrio, della moglie che è morta prima di lui contro tutte le sue speranze, anche io desideravo consegnare il mio spirito nelle tue mani. C'è dunque davvero un senso positivo della vita e il desiderio di una speranza futura. Mentre nel mondo ebraico su questo argomento c'è molta prudenza e ci sono molte contraddizioni, i traduttori cristiani, anche di Giobbe, credono nella immortalità dell'anima e in una resurrezione futura. I morti saranno risvegliati dal loro sonno.
Grazie, grazie davvero e buona Pasqua. Salutiamo il professore.
Grazie a voi davvero, buona Pasqua.
Salutiamo il professore Attilio Mastino, professore all'Università di Sassari, preside e poi rettore e adesso direttore del comitato organizzatore dei convegni sull'Africa romana e presidente, è stata fondata anche in anni recenti, della Scuola Archeologica Italiana a Cartagine. Grazie e a presto.
Grazie di cuore, grazie, buona giornata, buona Pasqua.
Grazie dunque al professore Attilio Mastino, storico, per essere stato ospite della 189esima puntata di Anima Latina. Grazie anche a padre Antonio Salvi, che ci ha fatto compagnia nella prima parte di questa puntata pasquale. Sed acta est fabula. Siamo giunti al termine della trasmissione di oggi, che troverete in podcast, come tutte le altre, sul sito Vatican News e su Spotify. A questo punto, da
Fabio Colagrande
e da Maria Milvia Morciano, un grazie ai nostri ascoltatori, et dulcis in fundo al tecnico Patricio Cipriani. Mutatis mutandis.
Absit iniuria verbis.
Ci sentiamo tra una settimana.
Valete!
E buona Pasqua!
Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.